La seconda lettera ai Corinzi, il primo capitolo. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Parola di Dio. La consolazione che riceviamo diventa consolazione che possiamo offrire. Consolo, sei solo e arriva dentro qualcun altro nella tua vita, non sei più solo. Noi non possiamo dare ciò che non abbiamo, non possiamo regalare ciò che non possediamo. E solo chi viene consolato da Dio, chi entra dentro questo rapporto speciale, può farsi a sua volta strumento di una consolazione, no? Dio oggi non ha mani, usa le nostre, usa i nostri piedi per andare in giro per il mondo. Su dove lavori te, o ci vai tu o non ci va nessuno, e o la porti tu dentro la solitudine di tanti fratelli e sorelle, la presenza di Dio non lo può fare lui, ha voluto legarsi a noi. E allora stasera chiediamo al Signore, l'abbiamo chiesto pregando, lodando Dio, invocando lo Spirito, che a ciascuno dia la parola che gli è necessaria per entrare dentro questo tema. Io vorrei con voi, partendo da questo testo, riflettere un po' sulla consolazione che Gesù ha applicato a sé. Nel Vangelo secondo Matteo, il primo discorso pubblico che Gesù fa, il primo discorso è quello delle beatitudini, no? Sale sul monte e comincia a parlare: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. La consolazione è un dono che Dio fa per coloro che piangono. Gesù parla di gioia, e lo ripete: beati, 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 beati. Lo ripete 8 volte, 9 volte. Un cristiano che non sia contento non può essere un cristiano, ma si può essere contenti dentro un lutto, si può essere contenti quando le cose ti vanno storte. Ecco, Gesù ci parla di una gioia in una situazione strana. Sappiamo che le beatitudini sono fatte di 3 parti, no? Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Sono beati non perché poveri, ma perché di essi è il regno dei cieli. Beati perché saranno consolati, beati perché saranno saziati. La prima e l'ultima parte sono facili da capire, ma la parte in mezzo è un po' strana. Beati quelli che sono nel pianto, diceva la traduzione prima, beati quelli che sono afflitti. Allora uno o piange o è contento, com'è che mettiamo insieme le due cose? Allora chiediamo proprio al Signore che ci aiuti a entrare dentro questo suo mistero strano, dentro questa sua parola che parla di felicità. Certe volte, guardando a faccia della gente nella mia parrocchia che viene a messa, dico: ma quando usciamo convinciamo chi? Con ste facce da funerali che ci ritroviamo. E tante volte invece incontrare persone in una magari fatica profonda, eppure con una pace, con una gioia, questo sì che sorprende. E questo è il bell'annuncio che il mondo aspetta. Beati gli afflitti perché saranno consolati. Beati gli afflitti. A noi sembra una situazione passiva, no? T'arriva una malattia e tu stai male. T'arriva qualcuno che ti insulta e tu soffri. Per sé l'espressione greca dice qualcosa che si fa. Noi dovremmo tradurre: beati quelli che si affliggono. È un'azione positiva. L'afflizione che mi fa conoscere la consolazione di Dio, cioè il suo agire dentro di me che mi cambia la storia, non è una roba che subisco, ma è una cosa che faccio. Non è una beatitudine per i vittimisti. A noi piacerebbe, no? Nessuno ti capisce, ma guarda quanto soffri, com'è andata male la tua vita, ti è andato male il matrimonio, ti è venuta sta malattia, non hai più gli anni, e giù, a piangere su noi stessi è uno degli sport preferiti degli italiani, mi hanno fatto del male. Qua si dice: beati quelli che si affliggono, quelli che piangono per qualcosa. E sostanzialmente per 2 cose ci dice il Nuovo Testamento. Beati quelli che si affliggono per il dolore causato dalla morte altrui e per il dolore che io ho causato ad altri e a Dio per il mio peccato. Quindi l'afflizione non è uno stato, un modo di guardarmi, no? Io mi guardo, poverino me. No, no, no. È qualcosa che io vivo, che addirittura io posso scegliere, per queste due situazioni. Provo dolore nei confronti di Dio, dolore per gli altri, sento il dolore degli altri, lo faccio mio, non quindi piango su me stesso, e il Signore viene a visitarti. Lì dentro, quando entri dentro queste cose, il Signore ti visita con la sua consolazione, non sei più solo, viene Lui e diventi capace di portare questa cosa agli altri. Il dolore causato dalla morte degli altri, timore, la mamma, il papà, il figlio. Ieri sono andato, mi arriva un messaggio ieri mattina da una giovane sposetta, 23 anni, che mi diceva: aspettiamo un bambino, no? Mi avevano invitato 2 settimane fa a mangiare a casa loro per darmi sta notizia bella. Poi è bello, no? Ci fanno sti regali noi preti, la gente ci vuole tanto bene. E ieri il messaggio: il bambino è in cielo. Allora sono andato a visitarli ieri sera. È un essere minuscolo, non batte più il cuore, no? La natura è un po' così. E il loro primo bimbo è in cielo, lei ha 23 anni, lui ne ha 26, sono giovani giovani. E questi piangono, chi di voi è mamma e se gli è successo qualcosa lo sa, che è un lutto vero, noi maschi forse non la capiamo sta roba. Questa sposetta bellissima che piangeva perché è morto il suo primo bambino, non c'è più. Allora l'afflizione perché ti muore qualcuno di caro e tu piangi perché quello ti è stato proprio caro, vuol dire che ti sei implicato dentro sta cosa qua. C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere. C'è uno che se te lo tolgono tu stai male, un'amicizia, un parente. Io c'ho ancora il papà e la mamma, pensavo venendo qua hanno 82 anni, 83 anni, e prima o poi io spero che vadano in cielo loro prima di me, perché è giusto così, un genitore non, se può, non è bene che veda morire il figlio. Se ce l'hai, questa persona, sei in festa, no? Qualcuno che ti vuole bene, a cui vuoi bene, non sei afflitto, ma viene il giorno in cui ti viene tolto. E allora dice Gesù, parlando di sé, quando al capitolo 9 di Matteo, quando lo riprendono, perché noi e i farisei digiuniamo molte volte mentre i tuoi discepoli non digiunano? Perché è tempo di fare festa. E Gesù disse: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Lo sposo è con noi. Ci sono dei momenti in cui è molto chiaro anche nella nostra vita interiore, e dei momenti in cui lui sparisce e lo sposo non ce l'hai più, e allora piangi. E il Signore ci dice che quella è una situazione buona, perché lì dentro incontri la consolazione di Dio. Da cosa dipende la mia gioia di cristiano? Se ho o non ho uno sposo. Non se mi vanno dritte le cose, non se ho la malattia, se mi passa il raffreddore. Se ho o non ho lo sposo. Se Gesù è vivo nella mia vita o se non è vivo. Se Gesù è, io lo posso riconoscere Signore, ma nel profondo del mio cuore riesco a sentirlo come Signore, o se non lo sento più. Vedete, quando si cammina nella vita cristiana, il Signore, che è buono, a un certo punto Lui toglie la consolazione, no? Cioè, tu l'hai sentito, ma no, l'entusiasmo, quello passa. Nella tua preghiera l'hai sentito profondamente, magari per tanti anni, a un certo punto Lui si nasconde. E normalmente questo poi è per tutta la vita, non lo senti più. Ogni tanto, siccome quando siamo proprio fuori di testa, Lui fa sentire la sua presenza. Questo non c'entra niente né con la depressione né con la mancanza della sua presenza a causa dei miei peccati. Si chiama San Giovanni della Croce la chiama la purificazione passiva, cioè il Signore si ritrae, tu ci credi ma non lo senti. Madre Teresa di Calcutta, 50 anni così, con una dal 47 al 97, con una interruzione, una sola, nel 57, dopo 10 anni, sentiva niente. Lei che ha consolato un mondo intero. C'è una intervista che le hanno fatto a una radio inglese, E poco prima che morisse l'intervistatore diceva: ma se lei avesse saputo tutta la fatica che avrebbe passato, avrebbe comunque deciso di consacrarsi? Finisce la domanda e lei risponde: no. Un attimo di silenzio e poi dice: beh, forse sì. La consolazione è sparita perché lo sposo non è più avvertito come tale, anche se ci ha creduto, si chiama la notte della fede. Dio ritrae il suo volto, ripeto, attenzione, non perché prego male, prego poco o a causa dei miei peccati, ma proprio perché stai crescendo. Sarai consolato dentro lì, capaci di avere cari qualcuno. Chi è che ti è caro, sembra dirti stasera? Quali sono le persone a cui vuoi veramente bene? A chi stai dando la vita? A chi la vuoi regalare la tua vita? La grande prostituta Babilonia, nell'Apocalisse, descritta al capitolo 18, dice: io siedo come regina, vedova non sono e lutto non vedrò. Io non vedrò lutto, perché? Perché non sei mai sposata nessuno. Cos'è sposarsi? È regalare la tua vita a qualcuno, è volere tanto bene a qualcuno che te non ti interessa più di te, ma vuoi il suo bene. Io vedova non sono, è certo, non ti sei mai sposata. Lutto non vedrò. Se ami qualcuno, prima o poi ci entri nella desolazione che è la mancanza di quel qualcuno che ami. È la prostituta che non si lega a nessuno, e qualche volta io sono così, no? Voglio bene, ma fino a un certo punto. Amo con tutti i miei, ma, però, se ce la faccio, fino a che punto devo amare? Tanta gente ogni tanto si sente: ma io amo tutti. Ah, forse non ami proprio nessuno. Quanta gente stai amando? Ci chiede questa sera. Se fossero cinque le persone a cui sei disposto a dare la vita. Perché ci sta parlando di questo, no, il Signore? La prima parte: chi è che si affligge? Chi ama a tal punto da rischiare di perdere? Chi ama a tal punto da sapere che quando quella persona morirà o si allontanerà dalla tua vita, tu starai male? C'è qualcuno che ti è così caro che condiziona la tua felicità. Noi ci difendiamo spesso. Vogliamo bene, ma fino a un certo punto, relazioni un po' a distanza, non mi implico fino in fondo, non ti ascolto fino in fondo, non porto pazienza fino in fondo. Babilonia non si sposa, non crea relazioni e non si lega a nessuno. Adulterio. L'adulterio non è solo che io vado con un'altra donna, con un altro uomo. Ad alterum ire, che la mia testa è da un'altra parte. Io sono un prete adultero. Se in questo momento fossi qua e il mio cuore e la mia testa fosse da un'altra parte. Dare fino in fondo la propria vita costa, ma è una delle strade che mi porteranno all'incontro della consolazione con Dio. Volere bene vuol dire legarsi, no? Creare legami, e sapendo che questa cosa può arrivare a far male. Chi è che non sa creare legami? Per esempio i sentimentali, quelli che dicono: oh, io provo tante emozioni. E alle volte sono così superficiali, quelli che si entusiasmano, quelli che... quando Gesù nel Marco 4 parla del seme caduto, no? Il seme caduto sulla strada, non ha radici. Ti entusiasmi per gli altri, ti entusiasmi per la fede, ti entusiasmi per Dio, ti entusiasmi per un progetto, per una novità, ma non hai radici, non sai legarti. Beati quelli che si legano, beati quelli che sono disposti a farsi spaccare il cuore dalla vita e dagli altri. Vuoi così tanto bene che sai di essere fragilissimo, come il nostro Signore Gesù. Chi è che piange l'altro? Piange quando l'altro mi è caro, quando l'altro è bello e mi è tolto. Allora, primo significato del beati gli afflitti, coloro che si affliggono, vogliono così bene che la persona mi è così cara e io so che rischio e che potrebbe farmi male e che a un certo punto mi farà male perché mi sarà tolta. Questi sono quelli che incontrano la consolazione di Dio. La seconda categoria, beati quelli che si addolorano per il dolore causato dal proprio peccato. Una volta sono andato a confessarmi e il mio padre spirituale mi disse: quando è che la smetterai di piangere per i tuoi peccati e comincerai a piangere per il male che hai fatto agli altri? Quando è che smetterò di piangere per me stesso e comincerò a piangere per te e perché sto allontanando te e me da Dio? È tanto diverso, è tanto diverso, proprio un'altra cosa. Mi addoloro perché ho fatto male a te, non perché sto male io. Quanta gente si arrabbia, io non dovevo sbagliare, no? Quando vai a confessarti, se ti vergogni un po', perché? Perché in fondo sei un po' superbo, io non avrei dovuto sbagliare, non ho capito. Ha sbagliato San Paolo, ha sbagliato San Pietro, tu no. Ma l'ho fatta grossa, e lui l'ha fatta più grossa di te. E piano piano passo da me a te, dalla preoccupazione di me alla preoccupazione di te. Comincio ad amarti, a volerti bene sul serio. Ci sono quelli che, forse anche noi, poi noi siamo un po' così, un po' cosà, qualche volta centrati su di noi, qualche volta finalmente aperti a chi ci sta davanti. Ci sono quelli che piangono per il male che hanno fatto gli altri, o per il bene che non ho fatto. Vi ricordate il film di Schindler's List? Il tizio, no? L'abbiamo visto tutti. Che alla fine piange, ha salvato qualcosa come 1100 ebrei comprando, eccetera. Alla fine gli danno un anello con scritto dentro: chi salva una vita salva il mondo intero. E questo inizia a piangere come un bambino. Perché dice: se avessi venduto la macchina avrei potuto salvare altre 3 vite. Se avessi avuto un po' più di coraggio, se avessi iniziato prima, avrei potuto. Questo piange per il bene che non è riuscito a fare, perché avrei potuto amare un po' di più mia moglie, mio figlio, mio padre e mia madre, quel mio collega là. E ti dispiace, ma non per te, per lui. Perché la smetti di essere centrato su di te, cominci a sbilanciarti, no? a cadere in avanti. Noi cristiani siamo sbilanciati, siamo gente che deve imparare a cadere così, ci tiene sul Signore. Cominci a fregartene di te stesso e a importartene degli altri, non è molto italiano. La differenza tra il senso di colpa e il senso di peccato, la ridiciamo, la sappiamo. Senso di colpa, è tutto centrato su di me, non avrei dovuto fare, ma quanto male sto, ma che dispiacere provo. Il senso del peccato, senti il male che hai fatto al fratello, alla sorella. Ti ho tolto qualcosa, non ti ho dato ciò che ti serviva. Non ti ho amato dove tu dovevi, dove avevi bisogno di essere amato, non ho avuto la pazienza che meritavi, non ti ho servito come avevi bisogno di essere servito, non ti ho amato e ti dispiace per lui, perché gli hai tolto qualcosa. E comincio a piangere la risposta sbagliata che ho detto di fronte al Signore che mi ama: saranno consolati. Lì, solo lì, com'è vero che solo nel peccato incontro con certezza l'amore di Dio, perché piccolo o grande glielo consegno e solo Dio sa perdonare. Lì incontro colui che mi vuole bene e allora comincio a piangere il bene che non ho fatto, la felicità che non ho dato agli altri che avrei dovuto dare. Dolore per il nostro peccato. La cosa importante, sapete, non è, prima io una volta all'anno o due mi invita Don Lorenzo, io vengo tanto volentieri perché ho ricevuto tanto bene da questa comunità qualche anno fa, no? Sono stato l'esplosione dei canti di gioia con cui si inizia ci colloca sempre bene di fronte al Signore, ma anche la coscienza della mia distanza è importante non per piangermi addosso, ma per incontrare ancora più pienamente il suo amore. La lode mi colloca di fronte, mi apre le porte, no? Mi mette di fronte al Signore, eccoti qua. Ma di fronte a tutta sta luce io vedo anche il mio sporco. E allora non mi piango addosso, ma comincio a piangere, ripeto, per il bene che non ho fatto. Dove ero? Perché non ho amato mia moglie come domandava? Perché ho detto no a mio figlio? Perché ho chiuso il cuore? E ti dispiace. Ti dispiace per lui, non per te. Il pentimento, pentos, è segno di un cuore trafitto. Il cuore trafitto, e lì entra la consolazione. Entra solo quello che solo Dio può fare. Dentro lì, quella ferita diventa lo spazio, la feritoia, dove passa il bene bello, potente di Dio che rifà nuove tutte le cose, che crea di nuovo, che ci fa un cuore nuovo, che ci dà quell'allegria nel luogo dove non potrebbe esserci nessun tipo di allegria, che ci dà pace nel luogo dove noi la pace l'abbiamo perduta, che ci dà speranza dove noi la speranza l'abbiamo ammazzata. Beati coloro che si affliggono. Loro vengono consolati e quindi sei capace di consolare gli altri. Così San Paolo, no? Con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Allora mi avvicino al fratello. Essere disposto a guardare bene il tuo peccato, l'occasione persa per il fare bene, le occasioni sprecate. Potevo dare di più, mi sono tenuto la vita in tasca. E forse arrivano le lacrime. Ci sono. Cos'è piangere? È quando l'anima ti esce dagli occhi, Ci sono lacrime per te stesso, lacrime, non so, quando sbadiglio io lacrimo, il Signore non c'entra niente, lacrime. E c'è il dono delle lacrime che sono proprio la purificazione degli occhi, la purificazione dell'anima. Nel Messale del 1700 c'era una preghiera per chiedere il dono delle lacrime. Che bello. Signore dammi, oggi veniva a parlare una giovane sposa che si sta avvicinando un po' alla fede, sono 3-4 anni, adesso va messa regolarmente, si è sposata, eccetera, eccetera. Mi dice, sai Don, mi succede una roba strana che mi vergogno. Quando vado a messa, di solito mentre ricevo la comunione mi scendo nelle lacrime, ma non sono di cose che noi conosciamo, lei no, allora gliel'ho detto, era bellissimo. Dico, guarda che quello è un dono che ti sta facendo Dio, ti sta purificando l'anima, forse finirà, non è importante, ma adesso lui sta passando, sta facendo queste cose qua, sono le lacrime per il bene che arriva, ma arriva lì. Chi è che ama, fratelli e sorelle? I bravi, le brave persone. I giusti non amano mai, sono i peccatori che amano. Finché Paolo si riteneva giusto, cosa ha fatto? Ammazzava. Quando ha scoperto di essere un infame, ha cominciato ad amare e ha dato la vita per il Signore e per i fratelli. Finché Pietro pensava di essere, io sono il primo degli apostoli, ed era generoso, aveva un cuore grande così, amava davvero Gesù, ma non aveva ancora capito di essere amato lì nella sua debolezza. E quando lo coglie, è quando vede il proprio peccato e si incrocia con lo sguardo di Gesù dentro quel, dice il Vangelo secondo Luca, dentro quel cortile dove lui per tre volte l'ha rinnegato, vuol dire che Gesù era là, in faccia, qua sarà stato grande così. A un certo punto Gesù si volta e lo guarda e Pietro scoppia in pianto. Questo è lo sguardo che ti chiediamo, Signore Gesù, stasera. Di guardare noi la nostra fatica, il nostro limite, le nostre ferite, il nostro peccato, il male che non abbiamo fatto, il male che abbiamo fatto, il bene che non abbiamo fatto, ma di incrociare quel tuo sguardo lì, ecco la consolazione, ecco il tuo amore che si avvicina. Chi è che sarà consolato? Chi smette di scappare da se stesso? Chi smette di far finta di essere una brava persona? Chi la smette di giustificarsi? Chi finalmente comincia a dire, è vero, sono un povero. E questa è la seconda, la prima beatitudine, beati i poveri. Non è che devi diventare povero, già lo sei. Beato te, e noi per noi è stranissimo, perché noi diciamo, beati quelli che stanno bene. Gesù no, beati i poveri, sei povero, sei una povera persona. beato te perché incontri il regno di Dio, perché ti acchiappi il Signore, passa e lo pigli. È beato te che impari ad affliggerti perché incontri l'amore che consola, non sei più solo. Il senso di colpa mi blocca, non cambi. Perché tante volte non cambiamo? Nella vita siamo sempre così, no? Poi fai un bel ritiro, ma poi sei sempre là. Perché il senso del peccato mi mette in movimento, no? Perché mi accorgo di aver sbagliato, ma incontro un amore che mi rilancia in avanti, cambi. Da cosa capisco che sto crescendo nella vita cristiana? Se sento tante cose nel cuore, no cari, dai frutti. Se hai più pazienza, se appunto sei capace di consolare, cioè di entrare nella fatica altrui con un amore che non ti appartiene, che un altro ti ha dato. Lasciarsi trafiggere il cuore, chiedere la grazia, Signore, che il mio cuore venga trafitto da una parte dalla mia verità e contemporaneamente dalla tua bellezza, dalla tua forza, da questo tuo amore che è grande. Quando negli Atti degli Apostoli, il primo discorso di Pietro, si rivolge appunto agli ebrei nel Tempio, e si dice che a un certo punto si sentono trafiggere il cuore, eccolo qua, e chiedono che cosa dobbiamo fare. Pietro risponde: pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Cristo Gesù. E poi si riceve il dono dello Spirito Santo. Come si chiama lo Spirito Santo? Ha tanti nomi, no? Uno è il Consolatore, eccolo qua. Vuoi avere il dono dello Spirito Santo, del Consolatore? Ho bisogno di lasciarmi trafiggere dalla verità che è la mia povertà, che sono i miei peccati. Io non so voi, ma io le rare volte in cui il Signore mi ha dato la grazia di piangere davvero per il mio peccato, immediatamente, e c'era quasi una percezione fisica della presenza del Consolatore. È così. Apro una ferita, la mostro, e poi la ferita magari resta aperta, ma arriva colui che dalla ferita può tirare fuori le grandi cose. Ho sentito l'amore di Dio, e allora non sai se piangere di tristezza o allegria, perché sei così o perché il Signore è grande, perché è buono, perché ti vuole bene, mi vuole bene proprio lì. Se tuo marito ti tradisce, ti tratta male, tua moglie, se tuo fratello, e ti dice ti dispiace, te lo accetti, ma se vedi che piange, te capisci che in lui davvero qualcosa sta cambiando, è cambiato. Il Signore ci chiede di entrare dentro questa cosa, di cominciare a piangere l'amore che non ho dato, che cominci a farmi male. E ha ragione, se un peccato non mi punge l'anima, io sto fermo là. Se mi lascio un po' trafiggere, beati coloro che piangono, coloro che si affliggono, se io lascio che la vita, il male che c'è intorno a me, il male che io ho causato, il male per il dolore, trafigga il mio cuore, dentro lì incontro la consolazione di Dio. Questa roba non si può mica spiegare, chi l'ha vissuta la capisce, gli altri sono invitati, siamo invitati piano piano a entrarci. E vedere i nostri peccati è una grazia immensa. Qualche volta, siccome Dio è buono, permette che noi ne facciamo tanti finché non incontriamo Lui. Il problema non è i peccati, incontrare l'amore. Qualche volta chi di noi è un po' più attento magari non ne deve fare proprio tanti, tanti, tanti. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Fa quasi impressione, consolazione, consolazione, consolazione. Che ricevo e posso dare, ricevo e posso dare, ricevo e posso dare. C'è un mondo che ci sta urlando un bisogno disperato di questo tipo di amore. Solitudini, con sole, gente, sono i nostri vicini di casa, sono i vecchiotti, sono David che abbiamo messo qua sull'altare, no? Qualcuno che sta entrando dentro qualcosa che arriva, che non ha senso, che è il male, e noi lo facciamo nostro, chiediamo al Signore di entrare, che il Signore ci aiuti, ci dia di vedere bene come nella nostra debolezza, come nel nostro peccato arriva Lui, e che noi lo lasciamo proprio entrare per diventare portatori di questo amore, portatori di Lui, di questo bene che Lui ci vuole.